va ora in onda l'edicola di Radio Ma 5 Weekend, realizzato e condotto da Pino Ezio Beccaria.
Eccolo qua, il pino versione pasquale. Oggi, Armando,
cosa c'hai? Un nastro sulla testa che ti ha messo qualcuno?
No, c'ho un pigiamino da pasquale.
Ah sì, con le uova e le colombe?
dovrebbero le amiche e gli amici in ascolto, buongiorno a tutti, vedermi. Vabbè, meglio, io sono contro le radio che si vedono, quindi
sì, le radiovisioni, le cosiddette radiovisioni.
Ma sì, dai. Vai. Allora, che bello essere qua il giorno prima di Pasqua. Sarà una Pasqua, io lo dico incrociando le dita, speriamo serena, ecco. Grandi pazzie non se ne potranno fare. Mm-hmm. ed è giusto anche così, anche se caro Armando, molti giornali danno veramente ampio spazio su questa parola che è pesante: occhio ai delatori. Mm-hmm. E cioè, mi spiego, ci sono sempre più segnalazioni per chi, diciamo così, va contro, non rispetta le norme anti-Covid, che chiaro vanno rispettate, però sarebbe meglio non cadere nello stato di polizia, insomma. Perché mentre oggi appunto inizia il weekend pasquale con le sue regole anti-Covid eccetera, si moltiplicano, sono veramente tanti i casi di delazione, questa parola delazione, da parte dei cittadini. E gli interventi della polizia nelle case dei trasgressori. Ma se le misure di contenimento sono sacrosante, non è comunque accettabile, in molti così la pensano, mm-hmm. Sapete che noi separiamo i fatti dalle notizie, ma se appunto le misure di contenimento sono sacrosante, mm-hmm. non è comunque accettabile un sistema, insomma, basato sulle spie, sugli agenti che badabram entrano in casa.
Ricorda un po' la guerra, no?
Quando c'erano. Sì, perché poi tutto ciò porta a quasi un fatto così psicologico, queste cose qua ti portano, solo anche a sentirle, ti portano veramente al desiderio di trasgredire. Quindi non è il caso di trasgredire, ma non è nemmeno il caso, insomma, di entrare in una casa come se fosse un raduno di mafiosi o cose simili, insomma.
Certo.
Non so come la pensiate a casa, come la pensi tu.
Ma io penso che sia una vendetta personale più che nel merito della cosa, no? Usano questo perché magari uno li sta antipatico ed è geloso dei successi che questo ha avuto, allora non perde l'occasione di vendicarsi, perché questo è un po' il punto, credo.
Però no. Io direi che in questo caso la parola vendetta che può sembrare un po' forte, ci sta tutto. Ad esempio nei giorni scorsi, tiriamo in ballo uno che insomma non è proprio, è un normale cittadino, però con un incarico, diciamo nei giorni scorsi, abbiamo toccato un certo Luigi Mattito, è un onorevole di Italia Viva, mm-hmm. che è stato sorpreso dalla polizia, chiamata da un vicino, vedi che veniamo a quello che sospettavi tu. Dicevo, chiamato da un vicino a fare una bella grigliata, lui ha un bel terrazzo, questo rappresentante di Italia Viva, e una grigliata sul terrazzo di casa, in compagnia, aveva invitato per la verità un bel po' di amici. Mm-hmm. E mentre giovedì, ecco anche questa cosa, giovedì nei guai invece sono finiti un giocatore della Juventus, che è notissimo, Dybala, mm-hmm. poi Arthur e anche McCain, per punizione, oggi la società juventina ha deciso di fargli saltare il derby, perché oggi, poi dopo ne parleremo di questo sabato tutto campionato, mm-hmm. ha deciso di fargli saltare il derby, perché il loro comportamento insomma non s'accosta con lo stile della signora,
che poi un giorno mi dovrai spiegare qual è lo stile.
Ma dicono così.
Ecco. Vabbè.
Anni fa invece, ad esempio, per dire una cosa curiosa, un giornalista che tra l'altro conosco molto bene, si chiama Stenio Solinas, mm-hmm. a proposito di altre cose, scrisse che un concerto che mi è rimasto fisso nella mente di questa militarizzazione della vita pubblica, questa trasformazione di ogni membro della società in combattente e custode dell'ortodossia, quindi spia, delatore, tutti valori che così lasciano un po' il tempo che trova. Insomma, in pratica, per farla breve, non sarà, noi vorremmo dire, siamo un po' incasinati, ma non sarà il sospetto, non sarà il sospetto a salvarsi dal virus. Ci sono ben altre cose. Poi se vogliamo andare un po' più su tante altre cose che vorremmo affrontare, ad esempio, ecco, non saprei come giudicare il fatto che anche qui tanti quotidiani, addirittura in prima pagina, lei è molto carina, bisogna dirlo, mettono in prima pagina la Ferragni, non so se tu la conosci.
Sì, ma mi pare di aver sentito qualcosa, non lo so, non mi ricordo bene. Chi è che tu sei più ferrato?
Sì, insomma, oddio, questo qui è un influencer veramente. Però è stata presa un po' di mira la signora, la moglie di Fedez, mm-hmm. perché attraverso, insomma, è chiaro che una che ha le conoscenze, insomma, è la Ferragni, c'è poco da fare, è la Ferragni, attraverso vie tutte sue, è riuscita a far vaccinare la nonna di Fedez, la nonna di suo marito, ed è scoppiato un vero...
Tra l'altro, diciamolo, ultraottantenne, perciò aveva tutti i diritti.
Ecco, bravissimo, tu hai fatto bene a sottolineare, non è che ha fatto vaccinare un giovanottone o una ragazzona, ha fatto semplicemente vaccinare una signora che secondo me aveva tutto il diritto di essere vaccinata.
Certo.
E poi niente, c'è anche questa storia che sta, diciamo così, interessando molte persone su questo fatto di questa nostra... Noi avevamo una spia a casa nostra, la spia che vendeva segreti ai russi. Nella chiavetta URB c'erano tutte le strategie NATO. E quando mi chiede, anzi chi è, perché insomma è ancora vivo, anche se è un po' tagliato le cosiddette facendo queste cose, è il capitano di fregata.
Di fregata proprio.
che intanto si trova in cella, almeno stando alle ultime notizie si trova ancora in cella. Sono stati espulsi i due funzionari di Putin. I PM hanno detto doppio gioco per cioè non guardano il PM, ma sono rimasti sorpresi per il fatto che questo gioco da 5.000 euro insomma si poteva anche evitare, anche se questa storia andava avanti da diverso tempo. Poi se vogliamo dire che gli italiani per colpa sempre di questo stramaledetto Covid sono stati costretti a trascurare tutti gli altri problemi di salute. Certo. Il blocco dei ricoveri e delle attività ospedaliere ha causato il rinvio, pensate, del 68% di visite e di 2 milioni di esami. E il virus impatta pesantemente sulle gravidanze, sono in aumento le morti di madre e figli. Allora, facendo un ragionamento proprio terra, per essere insomma molto chiari, cioè, avviene questo nella sanità italiana, e penso anche, non lo so, all'estero, ma in effetti vorrei dire che con questo fatto del Covid negli ospedali la gente che non è che non si trova lì per motivi di Covid, ma per altri motivi molto molto gravi, si dice, qualcuno che lavora all'interno di queste strutture ospedaliere in tutta Italia, non sto parlando di nord, centro, sud, isole, in tutta Italia, isole comprese appunto, ci si concentra quasi esclusivamente sui malati di Covid, e i malati di altre cose sono, pare, caro Armando, un po' troppo trascurati. Vengono rinviate operazioni interventi chirurgici anche importanti che andrebbero fatti, ma tutto viene rimandato, appunto anche certi esami che certi pazienti dovrebbero ai quali dovrebbero essere sottoposti, anche questi esami vengono rimandati. Insomma, direi che tutta la sanità made in Italy è concentrata su quelli che se la passano male per colpa del Covid, e quindi saltate 10 visite, saltate 7 visite su 10 e 2 milioni di esami. Sono cifre che fanno veramente riflettere.
Certo.
E anche qui ognuno può farsi la propria opinione, dire ma di fronte a una cosa del genere, d'accordo. Io dico anche, però bisogna anche pensare alle persone che sono messe male non per colpa del Covid. Insomma, io direi che in questo momento qua dico una sciocchezza, ma sarebbe proprio da pregare di non dover entrare in un ospedale per colpa del Covid, perché veramente verresti messo da una parte niente, è lasciato un po' al tuo destino, e questo insomma non è che vada poi tanto bene. Cosa dici tu?
È così, no, anche perché è una cosa che ogni tanto mi frulla per la testa. Ci dovrebbero spiegare anche perché ogni giorno ci sono così tanti morti. Nessuno ci ha mai spiegato il perché, no? Con tutta l'assistenza che si dice, con tutti questi ricoveri, però non riusciamo a far diminuire i morti. Ma come mai?
Sì, per qui adesso non vorremmo fare quelli dello scoop o delle sparate facili, però anche lì non delatori, ma gente che vive all'interno di strutture sanitarie. Io non posso fare il nome, ma ho parlato con un medico dell'ospedale più importante di Reggio, Santa Maria, e questo medico ha capito che quando ogni sera ci danno tutti i numeri, no? Contagiati, non contagiati, virus fatti, virus non fatti, eccetera, e poi danno infine il numero dei decessi, che mamma mia, sono tanti ragazzi, perché è da un po' di tempo che sentiamo parlare sempre di 500, 550, 600 morti al giorno. Sono cifre veramente che ti lasciano molto molto perplesso. Mi ha detto che in questi numeri un po' spaventosi, perché è spaventoso pensare che muoiono da un po' di tempo che parte, ne sono sempre morti, ma ultimamente sono veramente aumentati. Questo medico mi diceva che può essere, tante persone se lo chiedono, può essere che ci infilino dentro anche morti, decessi avvenuti non per colpa del Covid, o al limite per colpa del Covid, ma quando questa persona comunque sarebbe morto ugualmente per altre cause. Non so se mi sono spiegato.
Sì, ho capito. Probabilmente è così, però intanto continuano a dirci che i morti per il Covid sono quelle, no?
Sì, no, certo, ma però, insomma.
Forse quando tutto sarà finito qualche spiegazione arriverà.
Sì, speriamo, perché insomma io non vorrei tirare in ballo la parola terrorismo, però questa storia di gonfiare un po' questi numeri di decessi per il Covid deve essere chiara deve essere, insomma, deve essere vera, insomma,
certo,
deve
soprattutto
essere, deve essere vera.
Perché poi le bugie portano a, a cause peggiori, no? Perché se scopre che in realtà non è così, dice, ma allora andate a quel paese, perché è un po' questa detta terra a terra, insomma.
Certamente. Certo, guardate, sfogliare i giornali è davvero una cosa terrificante, perché non si riesce veramente a trovare qualcosa, adesso a parte la Serragna, qualcosa che non abbia a che vedere, con il Covid.
Sì, a questo proposito, questa è la settimana delle fake news, no? Dove appunto i giornali e le televisioni si occupano di questo, no? E a questo punto ci sono 10 regole per scoprire quali sono le verità o le fake news, no? Ma allora, vuol dire che qualcuno ci marcia, anche se ci sono delle regole, no? Per esempio, è successo proprio questa settimana che la Volkswagen abbia fatto il suo pesce d'aprile e tutti i giornali ci sono cascati, adesso faranno causa alla Volkswagen per questo fatto.
Cosa vuoi? È vero quello, che dici, è vero quello che dici. Allora, volevo anche dire che ieri, sì, qualcuno ne ha parlato, però proprio pochi secondi, pochi attimi. Ieri era una giornata molto importante, perché era la giornata mondiale dell'autismo.
Sì.
E l'autismo è una gran brutta cosa, la gente, molti non sanno cosa sia l'autismo, se però non hai in casa un autistico, spero di dire bene, non puoi immaginare a quali problematiche vada incontro. E sarebbe stato molto, molto interessante, molto utile che questa giornata servisse per far capire intanto che un autistico non è mica un marziano o uno che ti attacca all'autismo, tanto per no, essere chiari. Però ho notato che, insomma, in questo momento qua tante cose non vengono assolutamente pesate, non si dà peso a determinate realtà che invece dovremmo affrontare, ecco, insomma.
Decisamente, anche perché l'autismo non è, come dicevi giustamente, una malattia che si attacca, ma è purtroppo un qualcosa che oltretutto questi ragazzi e ragazze con l'autismo, soprattutto i ragazzi penso che siano i più colpiti,
hanno
un'intelligenza maggiore di chiunque, solo che non riescono ad esprimerla alla maggioranza delle persone. Uno, quando vede che c'è questa forma di essere, subito dice sta là un tuchel, stai un po' distante, no? Perché questo, certo, è un po' il sunto, credo.
No, io, guardate, ho un carissimo amico che vive a Milano, è un ottimo fotografo e ha un figlio autistico che ormai, insomma, non è più proprio un ragazzino, e mi diceva che questo ragazzo ha un'intelligenza che noi non possiamo nemmeno immaginarci.
Certo.
Questo qui è un cervellone. Il suo papà, si chiama, dico solo il nome, Angelo, mi raccontava che, ovviamente persone che frequentando il mondo dell'autismo eccetera, quanti soprattutto come dicevi tu, l'autismo colpisce di più gli uomini che le donne, quanti compagni, amici di suo figlio sono dei piccoli Einstein, cioè mi ha raccontato, ci arrivano dove usiamo un termine che non vorrei usare, i normali non ci arrivano, quindi hanno un'intelligenza che non vi potete immaginare.
Secondo me vivono in un mondo senza condizioni esterne, vale a dire che esprimono quello che sono e quello che pensano senza farsi condizionare dagli altri, no? E perciò certo, sono più liberi di noi, noi magari ci lasciamo un po' condizionare dal giudizio esterno, eccetera. Invece loro non ci pensano queste cose, neanche sanno di essere condizionati, proprio perché sono liberi di esprimere e, come dicevi giustamente tu, hanno un'intelligenza superiore alla nostra, solo che noi proprio per questo li mettiamo un po' in disparte, che è paura di essere superati in qualcosa.
Bravo, hai perfettamente ragione. Allora, il mio orologio dice sui quasi 5 minuti alla fine di questa edicola pre-pasquale. Io ne approfitterei anche per, visto che, ripeto, notizie sconvolgenti non ce ne sono. C'è sto Covid, c'è sta Pasqua, c'è chi fa il furbetto e cerca di distanziare i regolamenti, ma viene punito dai vicini invidiosi o quant'altro, e quindi è giusto che a Pasqua anche questi poveri signori del calcio a Pasqua riposino, stiano in famiglia o con la propria fidanzata, con chi
non più di tre.
Vabbè, lasciamo perdere. E quindi dicevo che è oggi la giornata da campionato, che per tanti sento dire finalmente è ritornato il campionato, perché la nostra storia delle nazionali, la mia squadra non giocava, non c'era, io insomma, quindi insomma tanta gente contenta perché sia finito questo periodo dedicato agli azzurri e si ritorna al nostro bel campionato, che ci propone un menù. Io ad esempio sono un po' si può dire stranito, ma si passa in Armando. Ad esempio, come si può collocare una partita, mi riferisco tra l'altro a Milan-Sampdoria, collocarla alle 12:30. Vabbè, mi hanno spiegato però che queste cose avvengono sempre per via dei diritti televisivi, sempre per via di fare gli incastri giusti, e quindi può succedere che un Milan-Sampdoria vada in onda, deformazione professionale, sia giocata alle 12:30. Poi la nostra dea, l'Atalanta, affronta l'Udinese alle 15. Poi c'è il Benevento del nostro Pippo Inzaghi col Perù, buonanotte, col Parma, sempre alle 15, Cagliari-Verona sempre alle 15, Genoa-Fiorentina alle 15, Lazio-Spezia alle 15, Napoli-Crotone alle 15, no, dunque, poi Sassuolo-Roma alle 15, e poi si arriva al derby torinese, che i derby sono sempre delle partite a sé, delle partite a parte, molto particolari. Il Torino ospita, si fa per dire, la Juventus, tanto appunto nella Juve sono stati puniti alcuni giocatori perché non hanno rispettato le regole, e quindi se sulla carta Torino parte praticamente, quest'anno veramente sta attraversando un bruttissimo periodo la squadra del Cavalier Cairo, dicevo, se sulla carta Torino Juventus dice che la Juve dovrebbe aggiudicarsi questo derby, però ripeto, il derby è un derby, una partita sempre fuori dai soliti contesti, chi lo sa che il Torino riesca a fare il colpo gobbo. Comunque sta di fatto che Torino-Juventus si giocherà ovviamente senza il pubblico.
Che strano.
Mentre abbiamo visto che ad esempio in America hanno già riaperto certi campi di baseball, insomma, noi dobbiamo andare avanti così, senza il pubblico, e non ci sarà neanche il pubblico a Bologna, dove Bologna, il Cressine, il Cinese Mihajlovic ospiteranno la tua squadra, l'Inter. Poi vabbè, insomma, la classifica lo sapete, no? C'è in testa l'Inter con tanti punti, poi arriva il Milan a 59, la Juve 55, l'Atalanta 55, il Napoli eccetera eccetera, e via tutte le altre. Direi che invece è molto è interessante anche vedere, a prescindere dall'Inter, che per me ovviamente vincerà chiaramente lo scudetto, però è interessante vedere le altre squadre che strapperanno l'ok per la Champions, anche lì è una bella lotta, c'è il Milan, c'è la Juve,
l'Atalanta,
il Napoli non lo so,
che tra l'altro diciamo che Gasparini ha vinto per la seconda volta la panchina d'oro, no?
Bravo, è vero. Il gas è veramente un tecnico con i controfiocchi. Dicevo, qua se è interessante vedere un po' il vertice della classifica per capire quali potranno essere le squadre che strapperanno il biglietto per poter respirare aria di Champions. È molto interessante anche la lotta, è anche interessante vedere un po' cosa succede in fondo alla classifica per non retrocedere, perché sulla carta il Crotone sembra proprio condannato, però poi c'è Parma, Cagliari, Torino, insomma evento fosse fuori da questa brutta situazione, ma è interessante anche vedere come andranno le cose. Dunque, allora, noi a questo punto vi diciamo una cosa, che volenti o nolenti, lunedì alle 10:30 ci sentiremo per... Voi chiaramente sarete già informati sui risultati, su come sono...
Ma sai, essendo Pasqua, magari qualcuno si occupa del pranzo pasquale, no?
Sì.
E lascia un po' perdere anche il calcio, sì, noi glielo rinfreschiamo lunedì.
Ma di fatto ne parlavamo, noi agli ascoltatori diciamo tutto quello che succede anche dietro le quinte. Stamattina presto io e l'Armando ci siamo sentiti, diciamo, ma che facciamo? La facciamo lunedì il maxi football che ce lo giocano oggi, o proviamo domani? Abbiamo una volta tanto, siamo stati d'accordo nel dire che a Pasqua uno ha tante altre cose da fare piuttosto che stare lì a sentire il Beccaria che è l'incompetente per eccellenza dei canti. Dai, comunque oggi invece possiamo, dire, sì, una bella giornata di campionato.
Tanto la Pasquetta non potranno fare il consueto out con grigliate eccetera nei vari parchi, perché non è possibile, perciò saranno a casa ad ascoltarci, no?
Certamente. Quindi a questo punto veramente non mi rimane di rinnovarvi gli auguri di una serena Pasqua, ci sentiamo a Pasquetta. E niente, insomma, affrontiamo questa realtà che dobbiamo gestire in un modo o nell'altro, e niente.
Senti Pino, voglio chiederti una cosa.
Dimmi.
Se vuoi rispondermi, per quanto riguarda la Pasqua, l'uovo di Pasqua simbolico, cosa ci vorresti trovare come sorpresa?
Eccolo! Proprio ieri sera avevo scritto sul mio profilo, non ricordo bene il perché, ma quest'anno un sacco di persone mi chiedono, adesso è arrivato anche l'Armando Lottatelli, a chiedermi cosa vorrei trovare, questo, si può dire virtualmente, in questo...
Certo.
In questo è una domanda difficile, perché io ci pensavo ieri sera, cosa mi piacerebbe trovare... ci sono delle cose che potrebbero apparire molto 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 scontate, no? Non so, che la situazione Covid sparisca più presto, sarebbe non dico bellissimo, ma è un po' banale. Io da questo immaginario uovo pasquale vorrei che adesso scusate, non voglio fare prediche, non voglio rubare mestiere a chi sa fare le prediche meglio di me, ma a me piacerebbe che questa Pasqua si portasse ad una riflessione, e cioè quando tutto sarà terminato, mi riferisco sempre al Covid, quando non lo so, non sono un mago, non sono un veggente, ma mi piacerebbe, anzi vorrei, come al solito io esagero sempre, due uova. Da una parte mi piacerebbe che la gente ritrovasse il piacere del dialogo, del piacere di stare con gli altri, il piacere di stare con gli altri, dove ci sia più aggregazione, quando ci sarà più aggregazione, eccetera. Cioè, rispolveriamo l'amicizia, questa parola che sta scomparendo, riscopriamo la vera amicizia, i bei rapporti, anche semplici, ma riscopriamo i rapporti. E poi un'altra cosa, ma questo penso di averlo già detto qui da Radio M5, ma questo quasi è una sorpresa non scontata, perché sicuramente, secondo me, se non siamo tutti degli stupidi, impareremo, e cioè lasciandoci alle spalle non so quanto Covid, diciamo, ormai abbiamo superato abbondantemente un anno, vero Armando?
Certo.
Io lo ripeto, non me ne frega niente di apparire noioso, ma speriamo davvero che noi tutti, in primis il sottoscritto, riacquisti il piacere di saper apprezzare e gustare anche le cose piccole, perché proprio questo Covid ci sia fatto proprio capire quanto mancano anche le piccole cose. Quindi ritornare ad apprezzare le piccole cose, non solo avere mire possibili. Ritorniamo veramente ad affezionarci, a saper considerare, a dare un valore anche alle piccole cose, e qui ci entra quindi anche i semplici rapporti con le persone.
Certo.
Non è detto che si debba essere dei grandi amici, però il piacere dello stare con gli altri, una bella parola, un consiglio, citare qualcuno se deve affrontare un certo tipo di problema, e quindi è questo che vorrei, che questa Pasqua si potesse regalare, ecco.
Certo, è un po', io mi ricordo che quando ero in Germania, tutte le mattine che andavo a fare il mio giro in bicicletta, eccetera, trovavo sempre delle persone, tutte, che mi dicevano buongiorno, tutte, dai più giovani ai meno giovani. E questo, oggi invece noi passiamo qui, vedi persone, ti guardano, ma van via dritte per paura.
Bravo.
Cioè, un po' il ritorno anche a questo, no? Perché poi oltretutto un buongiorno non costa nulla, no? Però...
Guarda, hai detto una cosa molto vera, noto anch'io, sto parlando prima del Covid, ma ormai veramente un buongiorno, anche un buongiorno detto con un mezzo sorriso, lo sapete quanto è importante?
Decisamente.
Anche per quelle magari persone che stanno attraversando un periodo difficile, il lavoro non va bene, il figlio che ha dei problemi, voglio dire, so che è impossibile, ma vogliamoci tutti un pochino più bene.
Certo.
O perlomeno cerchiamo di essere più uniti, anche perché abbiamo sulle spalle, avremo sulle spalle l'esperienza Covid.
È vero.
E quindi se da una parte ci ha messi in mutande, scusate questa espressione, quando ci ritroveremo vestiti di tutto punto, non dimentichiamoci quanto abbiamo sofferto perché ci mancavano le piccole cose,
infatti,
e i piccoli contatti.
E infatti.
Andate in pace
e buona Pasqua. E Cruscott, come dicono i tedeschi, no? Che dicono appunto quando ti incontrano. Così io vedo, sono qui, sono in piazza, vedo le persone che passano e saluto, no?
Certo.
Qualcuno passa via e dice, ma che cavolo vuole questo, per non dire un'altra parolaccia, no? E invece a me non costa niente,
ma
però
certo.
Anche chi la riceve dovrebbe pensarla così, no? Rispondere al fatto, magari ha paura che gli chiedi qualcosa dopo il buongiorno.
può essere. Bene, Armando, allora veramente buona Pasqua a tutti. E niente, ci sentiamo lunedì con il nostro calcio e via.
Certo, alla prossima dunque, Pino, è veramente
volentieri.
Buona Pasqua,
abbraccio,
felice, non mangiare troppo, mi raccomando.
No, tranquillo, sono indietro.
Vabbè.
Un ciao. Abbraccio a tutti.
Ciao Pino, grazie, ciao, alla prossima, ciao. Pino Ezio Beccaria vi dà appuntamento alla prossima settimana con l'edicola di Radio Macinque Weekend.